Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo l'inizio dell'Eucarestia con l'orazione di poter di nuovo sempre di più sperimentare la forza dell'intercessione di Maria, dalla quale ci è venuto il Salvatore. E oggi chiediamo per sua intercessione il dono della pace per tutto il mondo.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 6, dal 22 al 27. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli israeliti, direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Parola del Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 4, i primi 7 versetti. Fratelli, dico ancora, per tutto il tempo che l'erede è fanciullo, non è per nulla differente da uno schiavo, benché sia padrone di tutto, ma dipende da tutori e amministratori fino al termine prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo fanciulli, eravamo schiavi degli elementi del mondo. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti dal 15 al 21. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore.
Oggi si accumulano in questa Eucaristia, in questa festa, diversi motivi e diverse quindi anche intenzioni di preghiera. Anzitutto, oramai da parecchi anni, anzi esattamente dal 1968, questa è la giornata in cui tutte le chiese pregano per la pace fra gli uomini. È una richiesta, è una domanda fondamentale per tutti i credenti. Questa parola pace, difatti, la sentiamo risuonare in questi giorni di festa. La dicono gli angeli, la pace tra gli uomini, la dicono i saluti nella Santa Liturgia. Proprio dalla fede nel dono della pace, proprio dalla fede in colui che è la pace, come dice il profeta Isaia, il Messia è la pace, come dice Paolo, egli è la nostra pace, sotto diversi aspetti. Proprio da questa fede deriva anche il bisogno, il desiderio, l'impegno a pregare per la pace, a pregare e a operare per la pace, a dare il nostro contributo tra di noi e nella preghiera per tutti gli uomini. Poi questa giornata si è arricchita, ma anche un po' complicata sul piano liturgico, forse conviene ricordarlo, certamente lo sapete già. Questa festa, per la scelta nella riforma della Chiesa Latina, è divenuta l'ottava di Natale, la festa della maternità divina di Maria. E perciò noi vediamo che tutte le orazioni, l'inizio della messa, vedremo anche dopo, il prefazio, sono tutte in questa direzione, nella considerazione della grandezza del mistero della maternità divina di Maria, mistero che ci riporta sempre al mistero centrale del Natale. Chi è colui, chi è il bambino che è nato da Maria? Però c'è una considerazione speciale per Maria stessa, per onorare e anzi crescere nella fiducia, nell'intercessione di Maria, come dicevamo nell'orazione. La Chiesa ambrosiana, per esempio, per citarne una sola che sta vicina a noi e che naturalmente è stata inclusa nella riforma liturgica della Chiesa cattolica, ha fatto una scelta diversa. Non celebra oggi la maternità divina di Maria, l'ha collocata, è stata una introduzione, una nuova festa che ha preferito collocare alla vigilia del giorno del Natale. Oggi la Chiesa ambrosiana, ma vedremo anche noi, celebra la circoncisione del Signore. Questo era il titolo ed era o il nome di Gesù, ambedue gli aspetti fanno tutt'uno, e nell'ottava di Natale è il giorno della circoncisione del Signore e del nome di Gesù, cui venne imposto il nome Gesù. E difatti noi vediamo che tutte le scritture sono su questo, sia la prima, sono sul nome, sia il Vangelo, dove si parla della circoncisione e del nome di Gesù, e anche la seconda lettura, dove Paolo parla del Messia, di Gesù, nato da donna, e poi aggiunge nato sotto la legge. Certamente la circoncisione è un punto importante della legge del Signore data a Israele. Quindi vediamo che le scritture sono centrate, sono rimaste, diciamo, le scritture sono rimaste centrate sul mistero, sulla festa della circoncisione del Signore, del suo nome, e le orazioni invece sono centrate sul mistero della maternità divina di Maria. Aggiungo una parola o due, allora, detto questo, per aggiungere, diciamo, alla nostra preghiera i motivi che derivano in modo più diretto dalle scritture. Uno dei primi motivi che vi indico, che possiamo custodire nel cuore e meditare, e che sembra che la liturgia suggerisca, è il rapporto fra il nome proprio di Dio, di cui parla la prima scrittura. La prima scrittura, vedete, per quanto possa non sembrare subito evidente, ma poi se lo si legge si capisce molto bene, il punto più importante di questa benedizione sacerdotale, i sacerdoti debbono benedire tutti gli israeliti come fossero un uomo solo. Noi abbiamo un po' adattato nella messa, nel messale, ma giustamente l'abbiamo utilizzata nella messa, ma vedete che la benedizione è come se si rivolgesse a un uomo solo: ti benedica. Israele sono molti, ma devono essere come un uomo solo. E la cosa più importante è il nome del Signore. Dietro l'espressione "il Signore ti custodisca", "ti benedica il Signore e ti custodisca", "il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia", "il Signore rivolga su di te", dietro questa espressione "il Signore", in questo caso, come forse nella maggioranza dei casi sicuramente nella scrittura, c'è il nome proprio rivelato a Mosè, Adonai. Adonai vuol sempre dire Signore, è un nome impronunciabile, è un nome nascosto e diciamo la cui pronuncia potremmo dire è perduta, ma in realtà è un nome impronunciabile e quando lo si incontra lo si traduce Signore, il Signore. E che rapporto c'è fra il nome proprio di Dio, che racchiude, diciamo con parole che balbettano, tutta la sua personalità, tutte le sue caratteristiche più personali di Dio, e il nome di Gesù di cui parla il Vangelo? Non sono lo stesso nome, questo è chiaro. Non c'è mai un'identificazione di Gesù con il nome di Adonai, mai. Tutta la Bibbia nel Nuovo Testamento non esiste, non è possibile, sono sempre due. Ma che rapporto c'è? Questo è molto importante. Qui c'è il mistero del nome di Gesù. Di per sé il nome di Gesù, come sappiamo, è un nome molto comune, molto bello, Yeshua, perché è anche giusto ricordare che non disse Gesù, parlava in ebraico in quel caso. Yeshua è il nome di Gesù, Salvatore, salvezza. Yeshua è la salvezza, Yeshua è Salvatore. Dio è un nome che rinvia sempre a Dio. Dio è la salvezza, Dio è il Salvatore dato agli uomini, sono in qualche modo portatori del nome di Dio, delle sue caratteristiche. Orbene, il nome di Gesù, questo ci suggerisce la liturgia di tutti questi giorni, proprio guardando a Gesù, non solo al suo nome, ma a tutta la sua vita. Noi vediamo il volto di Dio, noi possiamo vedere più da vicino il volto di Dio di cui parla la prima scrittura. Anche la prima scrittura, quando deve esprimere il mistero del nome di Dio dato, posto sui figli di Israele, così dice: porranno il mio nome sui figli di Israele, lo metteranno sopra i figli come una specie di grande protezione. Con questa benedizione porranno il nome, racchiude un rapporto profondo, racchiude tutto ciò che questa benedizione cerca di esprimere: la grazia, la pace. E per esprimere questo, notiamo, parla del volto. Il Signore rivolga verso di te il suo volto benevolo e ti dia grazia, ti dia pace. Noi guardiamo, vediamo più da vicino il volto di Dio guardando a Gesù. Questo è quello che suggerisce tutto il Vangelo. In Gesù, nella sua vita, noi vediamo l'invisibile. Il volto di Dio non si può vedere. Nessuno l'ha mai visto. Abita una luce inaccessibile che nessuno può vedere. Questo non lo dice solo l'Antico Testamento, anche il Nuovo. C'è un mistero che rimane irraggiungibile, però il Dio invisibile è un Dio che si comunica e si è sempre comunicato con un volto. ha un volto. Bisogna cercare il volto di Dio. E noi possiamo cercarlo, questo volto, noi in particolare siamo stati chiamati a questo da una grazia speciale, in Gesù. Se noi vogliamo vedere il mistero di Gesù, vedremo in Gesù certamente un nostro fratello, un uomo, un figlio di Israele, un profeta, un maestro, tutto. Per capirlo dobbiamo considerare tutto, ma il mistero più profondo è vedere in lui i lineamenti del volto di Dio. Ecco allora il rapporto fra le due scritture. Per quel che riguarda invece la seconda, non voglio fermarmi granché, però è molto consolante, sarebbe molto consolante per noi. In questo tratto Paolo vuole convincere dei credenti in Gesù, non ebrei, come siamo noi, che potevano sentire probabilmente la necessità o il bisogno di farsi ebrei con la circoncisione, eccetera, per avere la dignità pari agli altri. La maggioranza dei credenti in Gesù erano tutti ebrei. Essere ebrei voleva dire essere il popolo di Dio. Questo dobbiamo considerare. Probabilmente, e quindi erano. Paolo vuol spiegare a loro che sono già figli, sono già eredi, lo spiega con parole giuridiche, ma la sostanza è molto importante anche per noi. Voi siete già figli, quindi siete già eredi. E per spiegare questo parla di sé, cioè parla degli ebrei, e dice, guardate che, e questa è la lettura che abbiamo ascoltato, guardate che è noto come anche uno che è erede, il figlio del padrone, che è di per sé l'erede, finché non raggiunge l'età matura, di per sé in casa è come uno schiavo, deve ubbidire, deve stare sotto un precettore, deve essere educato. È vero che è l'erede, quindi è molto diverso dagli schiavi, ma di fatto non ha ancora ottenuto l'eredità, e quindi è come se fosse uno schiavo in casa, cioè deve star sotto. Così siamo stati noi, dice Paolo. È vero, noi siamo eredi rispetto ai gentili che sono schiavi, però eravamo, se noi siamo diventati veramente figli, dice Paolo, cioè non solo chiamati figli, ma veramente abbiamo ottenuto la figliolanza. Quando l'abbiamo ottenuta noi ebrei? Quando è venuto la pienezza del tempo? Quando Dio ha mandato il suo figlio e attraverso di lui lo suo Santo Spirito. Voi avete lo Spirito, sì o no? Certamente. E allora siete già figli ed eredi. Perché la cosa che conta, una volta venuta la pienezza del tempo, non è se uno è circonciso e appartiene a Israele o se non è circonciso. È se uno ha lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo attraverso Gesù. Paolo lo chiama poi nella stessa lettera, se uno è nuova creatura, se uno è già partecipe di un dono definitivo, che per ora si manifesta in modo parziale, è un inizio, è chiaro, ma è un dono definitivo di per sé, è una specie di anticipo, infatti Paolo parla così, è una caparra, è una primizia di un'eredità, di una figliolanza che si manifesterà pienamente quando si realizzerà pienamente quello che in realtà noi già siamo in nuce. Perché? Come dice Paolo qui, perché avete già lo Spirito. E se avete lo Spirito allora siete figli e siete eredi.